Gigi Sherwood, Independent Media for Independent Thinking.
Buonasera a tutti e tutte, ciao Simon.
Ciao Antonio, buonasera.
E benvenuti e benvenute alla 12ª puntata della seconda stagione del TG Sherwood. Partiamo, abbiamo un ricchissimo, abbiamo una vastità di notizie questa sera davvero incredibile. Partiamo con la prima: si è concluso ieri il primo campamento climatico in Uelmapu. Il termine col quale gli indigeni Mapuche preferiscono definire la Patagonia argentina. Il camp è stato organizzato dalle Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Un camp ricco di incontri, di workshop che hanno messo al centro il tema del terricidio. Un concetto inedito in Occidente, con il quale si intende l'uccisione non solamente degli ecosistemi tangibili, delle popolazioni che lo abitano, ma anche di tutte le forze che regolano la vita sulla Terra. Quello che chiamiamo biosfera, anche se ha qualcosa, quel quid di spirituale che solamente gli indigeni sanno dare. Si è parlato di devastazioni, delle tante devastazioni operate dalle industrie multinazionali in Sud America. Si è parlato di lotta al patriarcato, dell'espropriazione delle terre ancestrali delle comunità indigene. Si è parlato del dirottamento che viene fatto delle ricchezze di questi territori verso i mercati finanziari internazionali, della difesa dell'acqua e dell'ambiente dalla loro mercificazione, soprattutto ad opera delle mega miniere, quelle che i Mapuche chiamano Las Mina. Tanto è vero che appunto il campamento si è concluso con un corteo nella cittadina di Esquel, dove c'è una delle miniere a cielo aperto più grandi del mondo. La lotta contro la mina è molto sentita in questa città, come in tutto il territorio. È considerata tra l'altro uno degli emblemi della lotta contro l'estrattivismo. Le scritte che inneggiano no alla mina sono appese in bella vista, oltre che sui tanti muri, anche nei negozi di Esquel, nei bar, nei locali turistici. La mina, insomma, è l'aspetto più evidente, uno degli aspetti più evidenti di un terricidio che è tanto più evidente in una terra in cui la naturalezza è parte integrante proprio della cultura indigena. Nei giorni scorsi sia globalproject.info che Radio Sonar hanno dato ampio spazio a questo Climate Camp, la cui idea, lo ricordiamo, ci piace ricordarlo, è nata proprio all'interno del nostro Climate Camp veneziano a settembre. Ascoltiamo adesso un contributo di Marco Sandi dell'associazione Yabassa di Besè, che per l'occasione, appunto nell'occasione di questo campamento climatico, ha organizzato la carovana Pueblos contra el Terricidio.
Si è conclusa ieri la carovana Pueblos contra el Terricidio, che ha visto una ventina di attivisti e attiviste dell'associazione Yabassa di Besè recarsi nei territori ribelli della Patagonia argentina. La carovana si è mossa da nord a sud, conoscendo, incontrando e sostenendo le comunità Mapuche in lotta. Si è soprattutto mossa nei territori di El Maiten, piccola cittadina di 3.000 abitanti al nord della Patagonia, che è l'epicentro del land grabbing da parte di Benettone e di altri terratenienti. Lì la carovana ha incontrato diversi attivisti e attiviste locali e non, partecipando al Parlamento dell'Agua, un'assemblea fiume che ha visto molti comitati, collettivi e singoli cittadini indigeni prendere parola sul tema dello sfruttamento dell'acqua e collegandolo al tema del terricidio. Di lì la carovana si è mossa appunto nei territori resistenti, nei territori recuperati, nei pull-off, come sono chiamati in lingua Mapuche, dove queste famiglie, questi collettivi di molto politicizzati occupano territori ai grandi terratenienti, in particolare Benetton, per ricostruire la vita e portarla avanti con i metodi originari. La carovana è passata anche dal pull-off in resistenza, luogo dove nel 2017 perse la vita durante un raid della gendarmeria argentina, Santiago Maldonado, che attivista che provava a difendere con il suo corpo lo sfratto della comunità dal territorio occupato di Benetton. La caravana si è mossa poi a sud, andando verso Esquel e infine è giunta a Corcovado, dove ha partecipato al campamento climatico contro il terricidio. È quattro giorni di incontri e di workshop, dove erano presenti attivisti da tutta l'Argentina e da tutto il Latino America. Il campamento è promosso dal Movimento delle Mujeres Indigenas per il Buen Vivir, un insieme di donne di tutti i paesi del Latino America che ha come obiettivo quello di portare avanti la cultura indigena a discapito della colonizzazione europea e bianca. Questo movimento è nato alcuni anni fa e ha coniato il termine di terricidio, quindi la morte, l'uccisione della terra in tutti i suoi modi. Dovremmo cominciare anche noi ad appropriarci di questo termine, perché le nostre lotte non sono altro che collegate al terricidio.
E siamo tornati per parlare adesso di elezioni negli Stati Uniti. Siamo giunti nell'anno finalmente delle elezioni statunitensi. Il 3 novembre 2020 si voterà per eleggere il prossimo presidente alla Casa Bianca. Intanto però sono da poco iniziate le votazioni per la scelta del candidato democratico, che proseguiranno fino a giugno. Il primo appuntamento è stato, come ormai dal 72 a questa parte, in Iowa, il 3 di febbraio, nel quale Pete Buttigieg, giovane candidato ed ex sindaco del South Bend in Indiana, batte a sorpresa il favorito Bernie Sanders. Mentre sul fronte repubblicano Donald Trump ottiene una netta vittoria di oltre il 90% sui due avversari Bill Wade e Joe Walsh, tra i democratici sono invece ben 11 i candidati che si stanno contendendo la presidenza. È l'inizio di una lunga tornata elettorale democratica e non è stato certo tra i migliori, con un blocco dei conteggi che ha ritardato i risultati ufficiali, mettendo quindi in imbarazzo il partito, ma che però alla fine, come detto, hanno visto Buttigieg prevalere, seguito da Sanders, Elizabeth Warren e Joe Biden. In New Hampshire, ieri, l'11 febbraio, ha invece sorriso Bernie Sanders con il 25,7% dei voti a favore, che supera ancora una volta un sorprendente Buttigieg. C'è delusione in entrambe le tornate per uno dei favoriti dei pronostici, ovvero Joe Biden. Nessuno dei due stati, tuttavia, può definirsi un numero considerevole di delegati per poter definire appunto un andamento certo di queste elezioni. Si tratta soltanto di 65 delegati su un totale di 4.764 in tutti gli Stati Uniti. Adesso andiamo a sentire un contributo audio di Fabio Mengali, collaboratore di Global Project.
Partirei subito da un dato di attualità, di cronaca, il risultato della prima tornata di queste elezioni che ha avuto luogo in Iowa lo scorso 3 febbraio, in quanto il Partito Democratico di questo Stato ha rilasciato un comunicato ufficiale domenica in cui ha dichiarato Pete Buttigieg il vincitore di queste elezioni, con uno scarto di voti di 2.155 unità rispetto a Bernie Sanders, che lo segue quindi abbastanza ravvicinato. E sappiamo bene che a causa di inconvenienti e problemi tecnici il conteggio ha avuto tutta una serie di difficoltà e infatti il team di Sanders ha chiesto, diciamo, un doppio controllo di questi risultati, no? per vedere se ci fossero discrepanze tra i dati trasmessi dall'app con cui sono stati contati i voti e quelli invece riportati nei documenti ufficiali dai presidenti dei collegi elettorali. E questo, diciamo, al di là poi del risultato, che potrebbe subire anche delle variazioni nei prossimi giorni, ciò che comunque ha caratterizzato questo voto è stato un po' un cambio di campi che si stanno contendendo la nomina per sfidare il prossimo candidato repubblicano a fine anno, no? Quando ci saranno le presidenziali. Perché se inizialmente si prevedeva che ci fosse da una parte Bernie Sanders, cioè quel senatore del Vermont che si siede come indipendente tra le fila democratiche e che appartiene ad una storia di militanza di base vicina ai movimenti sociali e che non ha mai avuto vergogna di dichiarare il proprio programma radicale di trasformazione e di, diciamo, intervento benefico a favore delle classi subalterne, e dall'altra parte invece Joe Biden, cioè un uomo appartenente all'establishment da tantissimo tempo e diciamo tra le fila dell'ex presidente Obama. Adesso, dopo il voto del 3 febbraio, abbiamo visto che tra i candidati preferiti c'è invece Pete Buttigieg, sindaco di South Bend, dell'Indiana, molto giovane, con una carriera militare alle spalle, e che appunto si sta contendendo il campo con Bernie Sanders. Buttigieg ha, diciamo, un posizionamento politico molto più moderato rispetto a Sanders, e infatti tutti i big del Partito Democratico potrebbero convergere su di lui abbandonando la prima scelta di Biden, pur di tenere a freno, diciamo, la radicalità della proposta di Sanders. Tant'è che uno, diciamo, degli artifici retorici più usati da tutta quella parte di Partito Democratico, maggiormente legato a Hillary Clinton, eccetera, eccetera, sostiene che per sconfiggere Trump, che sarà probabilmente il prossimo candidato repubblicano, bisogna mettere in primo piano una persona non radicale, altrimenti gli elettori sarebbero troppo spaventati e Trump vincerebbe di nuovo.
La posizione radicale e il programma di Bernie Sanders, tuttavia, hanno un obiettivo ben definito in una determinata parte dell'elettorato americano. Non c'è alcun dubbio che le politiche attuali del candidato democratico abbiano subito delle influenze, dai forti movimenti sociali antigovernativi degli ultimi anni che hanno pesantemente criticato l'operato dell'attuale presidente Donald Trump. E adesso sentiamo però più nel dettaglio queste dinamiche e ancora una volta con la voce di Fabio Mengali.
Sanders, da tanti punti di vista, può essere effettivamente l'uomo che può ribaltare la politica americana, o comunque sia la competizione elettorale federale, grazie a dei punti programmatici attorno ai quali convergono tante fasce della popolazione avente diritto di voto negli Stati Uniti: l'innalzamento del salario minimo, l'assistenza sanitaria universale accessibile da parte di tutti, la sua lotta contro il razzismo e il sessismo strutturale, l'accoglienza dei migranti, l'abbandono di qualsiasi politica guerrafondaia interventista. Insomma, Sanders sicuramente è stato influenzato dalle rivendicazioni che molti movimenti americani e non solo hanno messo al centro del dibattito politico. E tutto questo, più che, diciamo, convincere i cosiddetti swing voters, cioè coloro che sono passati da democratici a repubblicani alle ultime elezioni del 2016 e che in un certo senso hanno poi costituito una delle ragioni per le quali ha vinto Trump alle ultime elezioni, Sanders potrebbe effettivamente mobilitare quella grande percentuale di voto astenuto che ogni anno si verifica negli Stati Uniti, ogni anno, a ogni tornata elettorale. L'astensionismo è molto più alto che in Italia e in Europa, diciamo così. E questo perché? Perché grazie alle sue proposte radicali di miglioramento delle condizioni di vita lavorative dei più deboli, delle classi e dei gruppi sociali più deboli, anche, diciamo, chi solitamente è disaffezionato alla politica potrebbe vedersi mobilitato. Perché finalmente può vedere in un candidato, diciamo, una piccola possibilità di speranza futura. Queste, di solito, le persone che più si astengono dal voto sono appunto le popolazioni, le minoranze etniche, quindi i latini, i neri, ma anche tantissime famiglie che appartengono più alla cosiddetta working class, quindi con un reddito inferiore ai 50.000 dollari annui. E questo, diciamo, anche solo uno scenario in cui questa parte di popolazione andasse alle urne e votasse per Bernie Sanders potrebbe effettivamente essere il vero, rappresentare un ribaltamento delle possibilità democratiche di vincere le elezioni, delle possibilità democratiche che peraltro non sarebbero solo di facciata, quindi una sorta di alternanza al potere della Casa Bianca, no? Nello studio ovale, ma non avere alternativa. perché Bernie Sanders in realtà ha intenzione, diciamo, di, almeno per quanto dichiara nella sua campagna elettorale, di diciamo, intervenire pesantemente e strutturalmente sui rapporti sociali tra classi, dando sicuramente più potere ai lavoratori, non solo per quanto riguarda il reddito, anche per quanto riguarda i diritti politici e sindacali, e anche perché diciamo, Bernie Sanders prevede una redistribuzione della ricchezza. Quindi è ancora tutto da vedere. La sfida deve continuare prima in Casa Democratica e dopo successivamente con appunto lo sfidante repubblicano. Sicuramente, per quanto sappiamo bene che diciamo, i cambiamenti poi rivoluzionari partano dal basso, una eventuale vittoria di Sanders a queste primarie, successivamente a quelle alle elezioni nazionali, potrebbe rappresentare un punto di svolta, o comunque sia potrebbe rappresentare un momento molto favorevole per l'emersione di movimenti sociali ancora più radicali.
Siamo adesso in Europa e torniamo in Spagna. Sabato 9 febbraio si è tenuta a Ceuta la settima marcia por la Dignidad, che ha percorso il litorale dell'enclave spagnola fino alla frontiera con il Marocco. Come ogni anno, l'iniziativa, che è un appuntamento fisso delle tante realtà di movimento e antirazziste iberiche, ricorda la più grande tragedia migratoria della rotta occidentale, del Mediterraneo ovviamente, ed ha come claim una forte critica verso l'operato della Guardia Civil spagnola, considerato direttamente responsabile di queste morti. Veniamo ai fatti. La mattina del 6 febbraio del 2014, un gruppo di migranti tenta di oltrepassare il confine tra Marocco e Spagna lungo il mare, alla spiaggia di Tarajal. Le guardie di frontiera marocchine li costringono verso il mare, gli spagnoli aprono il fuoco sparando più di 300 proiettili di gomma, alcuni lacrimogeni, e provocando di fatto l'annegamento di 15 persone a poche bracciate dalla spiaggia. Il processo ha subito vari tentativi di insabbiamento da parte delle autorità. Il ministro degli interni dell'allora primo governo Rajoy e la Guardia Civile hanno cambiato spesso versione. Prima hanno negato l'utilizzo dei proiettili di gomma, poi ne hanno ammesso l'utilizzo ma moderato, fino a quando sono stati smascherati da un video che è stato girato da un testimone che ha ripreso più di 300 spari. Tra l'altro, sono stati i proiettili di gomma direttamente sparati, mirando sulle persone e non all'aria. La cosa ovviamente ha creato non solamente polemiche, ma ha ridato forza a una battaglia politica e giudiziaria che è stata condotta da svariate realtà di movimento e antirazziste. Sentiamo in proposito il contributo di Ilaria Ruggero dell'associazione Open Your Borders, che era presente alla marcia di Ceuta.
Sabato siamo stati a Ceuta, città spagnola a nord del Marocco, quindi di fatto una terra molto, una città molto complicata perché frontiera europea in Africa, dove appunto da 7 anni ricorre questa marcia por la dignidad, questa era la settima, che ricorda e chiede giustizia per la strage del Tarajal. Il Tarajal è una spiaggia che si trova a Ceuta, dove appunto c'è la frontiera tra Spagna e Marocco. E nel 2014 gli sono morte annegati 14 migranti. Il caso è ancora più grave perché in questo caso le associazioni e le ONG che si sono costituite parte civile al processo hanno spiegato e anche dimostrato, grazie a video di testimoni, come l'annegamento sia avvenuto in conseguenza dell'azione della Guardia Civil, che non solo non ha prestato soccorso ai migranti che stavano nuotando verso la riva, ma ha sparato proiettili di gomma per un numero superiore ai 155, oltre a lacrimogeni e a fumogeni direttamente sulle persone in mare. Questo ovviamente ne ha provocato l'annegamento. Per anni sia il Ministero degli Interni spagnolo che la Guardia Civil hanno provato a sviare le indagini, a insabbiarle, e a novembre sono riusciti a far archiviare il caso per mancanza di accuse. Questo perché per il diritto spagnolo è importante che l'accusa non solo sia composta da una parte civile, in questo caso le associazioni e le ONG, ma anche da diretti interessati. E questo non è possibile perché tutti i familiari delle vittime al momento si trovano in Camerun. Quindi la Marcia della Dignità, per la Dignità ogni anno chiede giustizia per questo e le ONG e gli avvocati stanno lavorando perché si vada di nuovo a processo e questo è tutto.
E ci spostiamo adesso in Irlanda, dove si sono da poco concluse le elezioni presidenziali. È clamoroso il risultato delle elezioni, in quanto sono arrivati nella notte tra lunedì e martedì i risultati conclusivi, che vedono uno storico cambio di rotta a favore della sinistra indipendentista di Sinn Féin, il partito della leader Mary Lou McDonald. Risultato storico per l'indipendentismo di sinistra. Irlandese che supera alle urne i partiti più tradizionali di Fine Gael e Fianna Fáil, che mantiene tuttavia la maggioranza dei seggi. Vediamo adesso nel dettaglio i dati di queste elezioni. Sinn Féin, il partito di Mary Lou McDonald, guadagna il 24,5% dei voti, 37 seggi, 14 in più della scorsa tornata del 2016. Il risultato non vede comunque delle nette maggioranze e lascia incerta la formazione di governo, a cui a questo punto la McDonald mira rivendicandone il diritto. È tuttavia d'obbligo una coalizione, come era prevedibile aspettarsi già da prima dei risultati ufficiali. In questa netta crescita del centrosinistra giocano un ruolo fondamentale anche i partiti minori. Tutti quanti in crescita. I Verdi guadagnano 12 seggi, ben 10 in più del 2016, ed è per loro un risultato storico, il migliore della storia dei Verdi. Laburisti e socialdemocratici guadagnano 6 seggi ciascuno. Una vera e propria rivoluzione alle urne, così commenta la McDonald, che dice di aver già preso dei contatti con i partiti minori di centrosinistra, soprattutto con i Verdi. Prima dei risultati si sono invece dimostrati meno propensi ad un accordo politico i maggiori partiti di centrodestra, contestando Sinn Féin per le politiche fiscali e per le sue origini come braccio politico dell'IRA. Vedremo nei prossimi mesi dove prenderà, come prenderà formazione questo nuovo governo irlandese.
Andiamo verso le conclusioni di questa dodicesima puntata del TG Sherwood con alcune flash news. Ci spostiamo adesso in Germania, dove il Tribunale regionale superiore di Hamm ha respinto il ricorso dei due manager di ThyssenKrupp, che erano già stati condannati in Italia per la morte di sette operai al lavoro lungo la linea 5 dello stabilimento torinese. La strage è avvenuta il 6 dicembre 2007, scusate. I manager dovranno scontare 5 anni di carcere in Germania. In precedenza il tribunale di Essen aveva invece dichiarato esecutive le pene italiane, ma le aveva adeguate al diritto tedesco, che in questi casi prevede una detenzione massima di 5 anni. Ricordiamo che la strage della Thyssen è stata una delle più grandi stragi sul lavoro della recente storia italiana e crediamo sia giusto riportare questa notizia soprattutto in un paese in cui le morti sul lavoro continuano ad aumentare. Nel solo mese di gennaio ce ne sono state infatti ben 46. Passiamo adesso all'Egitto. Venerdì scorso il ricercatore dell'Università di Bologna di origini egiziane, Patrick George Zaki, è stato fermato all'aeroporto del Cairo. Patrick stava tornando dalla sua famiglia per una breve visita quando è stato trattenuto ed è scomparso per le successive 24 ore, durante le quali, a detta degli avvocati, è stato picchiato, sottoposto a scosse elettriche, minacciato e interrogato su varie questioni legate al suo lavoro e al suo attivismo. Patrick, infatti, è un attivista per i diritti umani, si occupa in particolare di diritti della minoranza cristiana in Egitto, della comunità LGBTQI, delle donne, e ha sempre, scusate, manifestato pubblicamente il suo sostegno alla campagna di verità e giustizia per Giulio Regeni. Si è sempre, ovviamente, battuto per la libertà d'espressione nel proprio paese. La nostra speranza, come scriveva ad esempio Davide Drago oggi in un articolo pubblicato su Global Project, è che la vicenda di Patrick non diventi un nuovo caso Regeni.
Passiamo adesso allo spettacolo. Si è conclusa sabato scorso la 70ª edizione del Festival di Sanremo, vinta quest'anno da Diodato, cantautore quarantenne di Aosta che si aggiudica la vittoria con il brano Fai rumore. Secondo posto per Francesco Gabbani, già vincitore 2 edizioni fa, e terzo posto per i Pinguini Tattici Nucleari. Diodato, in quanto vincitore, rappresenterà probabilmente l'Italia all'Eurovision Song Contest, quest'anno situato a Rotterdam. Spostandoci invece negli Stati Uniti, al Dolby Theater di Hollywood di Los Angeles, questa domenica è andata in scena la 92ª edizione della cerimonia degli Oscar. Ne esce vincitore con 4 premi, tra cui quello per miglior film, Parasite di Bong Joon-ho, primo film in lingua non inglese ad aggiudicarsi tale riconoscimento e per questo motivo facendo la storia della cerimonia degli Oscar. Joaquin Phoenix è il miglior attore protagonista con la sua magistrale interpretazione di Joker, mentre va a Renée Zellweger il premio per miglior attrice con il film Judy, biografia di Judy Garland. 3 Oscar poi per 1917 di Sam Mendes, 2 per Once Upon a Time in Hollywood, film di Quentin Tarantino. Il grande sconfitto della serata è Martin Scorsese che nonostante le 10 nomination non ottiene trofei col suo The Irishman. Per questa edizione del TG Sherwood è tutto, noi ci vediamo mercoledì prossimo e buona serata a tutti.
Sigla.
TG Sherwood, Independent Media for Independent Thinking.